poi alla fine uno fa il pezzetto suo e lo segue tutto il resto, e mancano dei pezzi micidiali, si facevano le presentazioni dei pezzetti e non stavamo attenti a quello che facevano gli altri, prendevate un sacco di pezzi di strada, io sinceramente la magistrale è una cosa diversa, ma la triennale io non l'ho trovata della utile, almeno per questo corso non tutti sono uguali. Quindi per il momento faccio un ma ci penserò e cosmai alla fine del corso vi darete qualche riscontro in questo modo di fare didattica e appunto ci rifletterò meglio per i prossimi anni. Allora, vi ricordate la proprietà variabili? Allora, la scorsa settimana abbiamo visto diciamo come nella ricerca quantitativa i nostri concetti anzi come dire in qualche modo definiscono operativamente per farli diventare strumenti operativi anche per rilevare le informazioni. Siamo partiti dal concetto di oggetto e abbiamo visto come dobbiamo definire dal punto di vista semantico e dal punto di vista spazio-temporale, anche se siamo arrivati all'unità di analisi e poi all'unità di analisi come arriviamo alla popolazione di riferimento e poi ormai ai singoli casi e poi abbiamo visto invece i concetti di proprietà e come questi concetti di proprietà appunto attraverso quella vera e propria diciamo definizione operativa diventano delle variabili e abbiamo visto che questa trasformazione da proprietà a variabile avviene in maniera diversa in base al tipo di proprietà di partenza. E abbiamo detto che le proprietà di partenza possono essere diciamo, discrete o continue. Abbiamo definito quali sono le proprietà discrete, che poi si suddividono a loro volta in tre tipi diversi, che quindi sono le proprietà discrete con stati non ordinabili, le proprietà discrete con stati ordinabili e le proprietà discrete con stati enumerabili, ricordate? E queste come si trasformano, ora poi ci ritorniamo, come si trasformano in variabili? Allora, le proprietà discrete con stati non ordinabili attraverso la classificazione che sta dentro diciamo, la costruzione della domanda e delle alternative di risposta diventano variabili categoriali. Le proprietà discrete con stati ordinabili attraverso sempre la classificazione con classi ordinate che quindi chiamiamo ordinamento si trasformano in variabili ordinari o categoriali ordinate. Le proprietà discrete con stati enumerabili invece attraverso il conteggio, quindi siamo in una situazione più diversa della classificazione, si trasformano in variabili cardinali. E poi abbiamo visto le proprietà continue, che abbiamo divise, di nuovo suddivise in proprietà continue misurabili, cioè quando c'è un'unità di misura che ci permette di misurare lo stato su quella proprietà, in singoli casi, quindi attraverso la misurazione si trasformano in variabili cardinali. Mentre le proprietà continue, considerate non misurabili, attraverso varie forme di tecniche di scaling, si possono trasformare o in variabili ordinali oppure in variabili che abbiamo detto si chiamano quasi cardinali. Quindi questo è lo schemino riassuntivo e riepilogativo, però ora ci ritorniamo proprietà su proprietà e come si trasformano in variabili. Le categoriali abbiamo visto la scelta, quindi le proprietà discrete, con stati non ordinabili diventano variabili categoriali, l'abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate che ci siamo soffermati su come abbiamo detto ciascuna alternativa di risposta, quindi ciascuna classe della classificazione deve avere diciamo, un codice che fa parte della definizione operativa, questa attribuzione di codici. E quindi abbiamo detto che per le variabili diciamo, categoriali, anche che vengono da proprietà discrete o stati non ordinabili, questi codici che noi attribuiamo alle varie modalità sono codici numerici ma per motivi convenzionali, cioè perché appunto poi alla fine i software che fanno analisi dei dati usano dei numeri, però non sono numeri, non sono per niente dei numeri, sono dei codici che potrebbero essere appunto di codice tipo e non devono rispettare neanche i numeri, va bene? Le invece proprietà discrete con stati ordinabili, anche poi dalla vita per dati ordinari, appunto, un'altra volta abbiamo fatto l'esempio del titolo di studio. Il titolo di studio è una classica proprietà discreta con stati ordinabili, anche se diventano per dati ordinari. Quindi queste qui sono 5 modalità, nessun titolo, licenza elementare, licenza media, diploma medio superiore, laurea. Potremmo mettere un post laurea, più o meno in Italia in questo momento sono qui. Certamente se ci riferiamo ad un altro contesto, no, magari la realtà è diversa, cioè da te di questo sono diverse. Queste 5 modalità sono ovviamente ordinate, quindi si diceva chi ha il titolo di studio di licenza elementare non solo ha un titolo di studio uguale ad un'altra persona che ha la licenza elementare o diversa da chi ha un altro tipo di titolo di studio, ma possiamo dire anche se ha un titolo di studio maggiore o minore rispetto agli altri, quindi non solo uguale o diverso, ma anche maggiore o minore. Va bene, questo vuol dire che, che c'è un ordine tra queste categorie. E quindi quando per esempio costruiamo la domanda con le alternative di risposta, le alternative di risposta devono essere messe nell'ordine, va bene? Perché altrimenti una persona che risponde a quel questionario può essere parecchio disorientata, no? Trovate per esempio la licenza media, la licenza elementare, laurea, diploma medio superiore, nessun titolo. Strano, no? Può essere anche giusto a sbagliare, no? Va bene? E quindi se c'è un ordine, no? Che sempre significa che ognuna le modalità corrisponde al titolo di studio superiore al titolo della modalità che la precede e inferiore alla modalità che la segue. Ok? Quindi nell'assegnare a queste modalità i valori numerici, i codicini, dobbiamo tenere conto di questo ordine. Va bene? Quindi di solito si assegna alle K categorie ordinate i primi K numeri naturali, numeri naturali. Partendo da 0 e da 1 fino a che c'è di ovviamente le proprietà che questi numeri hanno, sono solo le proprietà ordinarie, va bene, come si diceva prima, cioè se un numero è uguale o diverso dall'altro, non si può fare altro, ok? Quindi non possiamo dare un'interpretazione cardinale ai valori numerici. Quindi non possiamo dire, poiché il valore assegnato a licenza media è 2 e quello assegnato a laurea è 4, che la laurea è un titolo di studio doppio rispetto alla licenza media. Bene, non si può dire, non è un titolo di laurea doppio, è un titolo di laurea diverso, maggiore, più alto, ma non può dire se è doppio, triplo, metà. Ok? Invece come appunto l'ho scritto, no, legittimamente diciamo in 30 anni è il doppio, diciamo, ok? Quindi l'assegnazione dei valori numerici alle modalità della variabile ordinale deve avvenire secondo, l'ho detto anche l'altra volta, una relazione monotonica. Il concetto appunto di relazione monotonica è abbastanza semplice, no? da comprendere, perché appunto intanto si tratta di un concetto relazionale, quindi non riferibile solo diciamo a un oggetto intitolato, quindi non è una grandezza monotonica, va bene? Ma è una relazione monotonica fra due serie, quindi se la relazione si stabilisce, la relazione monotonica si stabilisce tra due serie di elementi in corrispondenza di univoca e reciproca, va bene? Quindi ad ogni elemento di una serie deve corrispondere uno e un solo elemento dell'altra serie, ok? Quindi si segue noi, le due serie seguono vicendevolmente con l'ordine, ok? Ed è appunto un concetto proprio del livello ordinario, ok? Quindi concerne esclusivamente rapporti di maggiore con minore. La determinazione del quanto maggiore proprio del livello cardinale non riguarda questo livello qua, ok? Quindi non si può dire quindi, va bene, cioè non si può dire di quanto un titolo di studio è maggiore di un altro. Bene, quel 4 io attribuisco per esempio la laurea, non posso dire di quanto è maggiore del 1 o del 2 dato dal titolo di studio. Va bene? Quindi si può parlare di relazione monotonica solo se gli elementi delle due serie stanno tra loro in corrispondenza più univoca. Quindi all'incremento dei valori dell'una di una serie corrisponde anche l'incremento dei valori dell'altra serie. Bene. Potrebbe essere anche al decremento dei valori dell'una corrisponde l'incremento dei valori dell'altra, dipende come è l'ordine. Cioè dal più alto al più basso, dal più basso al più alto, va bene? Ma potrebbe essere in direzione monotonica anche se io dico all'incremento dei valori dell'una corrisponde al decremento dei valori dell'altra. Però ecco, sinceramente, quando si costruisce, diciamo, almeno una domanda con le alternative di risposta, quest'ultima opzione diciamo, confonde più anche chi deve rispondere sia che poi deve fare l'inserimento della matrice, no? Se, faccio esempio, no? Se a questa variabile qua, no? Io mettessi 5, 4, 3, 2, 1, sarebbe lo stesso in relazione monotonica, inversa, eh? Però insomma non è intuitivo, eh? Quindi potrebbe indurre diciamo un po' in errore chi risponde, ma anche chi inserisce dati matrice, va bene, perché verrebbe spontaneo di inserire 1 anche sul titolo e non 5, va bene? Quindi quando si fa il questionario comunque questo ordine monotonico qui non si usa, ok? Mentre gli altri due dipende da come è l'ordine, eh? Se si parte dal più alto più basso o se si parte dal più basso più alto. Va bene? Qui c'è un esempio, va bene? Quindi assegnare insomma la modalità della variabile, il titolo di studio. La relazione monotonica significa escludere l'esempio iniziale, no? Questo esempio qui, 1 nel sottotitolo, 0 elementare, 2 medie, 4 superiori, 3 laurea, non sono due serie non in relazione monotonica fra di loro, torna? Quindi questo è assolutamente sbagliato anche quando c'è una variabile ordinale. Come vi dicevo, no? Insomma, eviterei, no, anche di scrivere 5, 4, 3, 2, 1 partendo da nessun titolo e arrivando ad aule, perché anche questo non è così. Il primo è proprio scorretto, non è una relazione monotonica, va bene? Il secondo è una relazione monotonica, inversa, ma non intuitiva, ok? E quindi, insomma, da non fare. Bene, queste sono le variabili ordinali, ok? Quindi proprietà discrete con stati ordinabili che si trasformano in variabili ordinari, ok? Poi appunto ci sono le proprietà discrete con stati enumerabili, eh? Per esempio appunto con i fini, se siamo a livello individuale, intorno, quindi gli stati su questa proprietà possono essere 0, 1, 2 e così via, quanto può contare su se stessa, va bene? Quindi la definizione operativa che trasforma questa proprietà in variabile prevede il conteggio, eh? Quindi non c'è un'unità di misura per misurare, ma c'è un'unità di conto che ci permette di contare, va bene? E questo è semplice, è una proprietà proprietà abbastanza più semplice di altre, va bene? Perché ci torna insomma abbastanza naturale contare, no? Perché prendiamo fin da quando siamo qui, va bene? E in più diciamo anche questa distanza, no? Che c'è tra l'uno, il due, il tre, insomma è tutto molto intuitivo, eh? Quindi è diciamo una definizione operativa abbastanza semplice, e questi numeri hanno tutte le caratteristiche dei numeri cardinali. Quindi per le variabili, questi tipi di proprietà che si trasformano in variabili cardinali, non c'è bisogno, no? Come dicevo l'altra volta, di attribuire dei codici, perché i codici sono essi stessi, anche cioè sono gli stati di quella proprietà stessa, va bene? Non ha senso al numero di figli a 0 mettere un codice e poi a 0 a 1 mettere un codice e poi 1, no? Cioè quei codici, quei numeri di stato su quella proprietà sono direttamente insomma, i codici che noi mettiamo in matrice quando abbiamo inserito i dati nel questionario, e sono numeri che hanno tutte le caratteristiche dei numeri, eh? Quindi io posso dire fra due casi diversi, no? Se sono uguali o diversi, come per le variabili categoriali, posso dire se un caso ha uno stato maggiore o minore di un altro, uguale o diversi, oppure maggiore o minore, ma posso dire anche di quanto maggiore o minore si torna. Quindi in questo caso sì, posso dire che chi ha due figli ha più figli, no? Ha un numero di figli uguale a chi ha due figli, un numero di figli diverso da chi ha un altro numero, posso dire che è maggiore chi ha un figlio o minore chi ha tre figli o quattro figli, ma posso dire anche di quanto è maggiore o minore. Posso dire che è il doppio, e chi ha due figli ha un numero di figli doppio di chi ce n'ha uno, oppure che ce n'ha la metà di chi ha quattro figli, va bene? Quindi sono numeri con tutte le caratteristiche cardinali dei numeri, va bene? E quindi diventa appunto variabile cardinale. Poi ci sono le proprietà, ci sono domande su queste? Su questi tre tipi di variabili che derivano da proprietà discrete. Okay. Poi appunto, come abbiamo detto, ci sono le proprietà continue con stati misurabili, anche che danno vita sempre a variabili cardinali. Quindi l'esempio che appunto vi facevo è la proprietà altezza, che è una tipica proprietà che viene considerata continua, cioè con infiniti stati che possiamo rappresentare come punti su un segmento che va dall'altezza minima riscontrata nella popolazione studiata a quella massima. Okay. La definizione operativa che trasforma questa proprietà di altezza, continua, misurabile, in una variabile, prevede anche si stabilisca un'unità di misura, anzi di centrale nella definizione operativa di questa proprietà è stabilire un'unità di misura, e in genere diciamo c'è un'unità di misura già convenzionalmente accettata. La si confronta qui, la definizione operativa prevede prima, non che si preveda, diciamo, si stabilisca diciamo un'unità di misura, poi questa unità di misura la dobbiamo confrontare con lo stato su quella proprietà di ciascun individuo investigato, se siamo a livello individuale, bene. E poi, un'ultima fase, che si registri diciamo quel risultato sotto forma di numero. In questo caso è sempre un numero razionale, ok? Quindi come vi dicevo la volta scorsa, nella definizione operativa c'è anche la regola di quanti decimali, se per esempio ci sono i decimali in questa misurazione, e come avviene anche l'arrotondamento, per esempio, fa tutto parte della definizione operativa. L'altezza la possiamo rilevare non solo come facciamo noi generalmente convenzionalmente con due decimali, ok? Si può rilevare in tanti modi, no? Dipende anche da che oggetto sto misurando. Quindi va specificato sempre nella definizione operativa, ok? E così anche l'arrotondamento, va bene? sono tutti aspetti che non fanno più parte del concetto, eh? Il concetto è continuo, quindi state definiti, però io nella definizione operativa praticamente la discretizzo, cioè non ci sono mai variabili continue, sono variabile continua è proprio una contraddizione di termini, le variabili forse sono discrete, mettiamo la vita, ok? Non ci può essere una variabile continua, come facciamo a inserire in matrice dati con un finito? Quindi decidiamo come, diciamo, no? Rilevare quel concetto, ok? E quindi per l'altezza generalmente, no? Per vedere un po' le differenze tra le persone, ci bastano le due decimali. Se non mettessimo alcun decimale non li scriveremmo mai, tutte le persone sarebbero più o meno uguali, no? A parte qualche outlier, no? Qualcuno che insomma, è molto più alto della media, però insomma, ok? Quindi per forza ci vogliono dei decimali, l'altezza generalmente. Però potrebbero esserci altre invece proprietà in cui siamo un po' più liberi, no? Per decidere quanti decimali dare se ci vuole un decimale, va bene? Quindi come vi ho detto qua nella letteratura metodologica variabili come l'altezza, il peso, l'età, ma anche altro vengono denominate variabili continue, voi lo potreste trovare in letteratura queste espressioni variabili continue. Ma questa espressione, come dicevo prima, è una contraddizione termine, non è un giudizio, un aggetto, come si dice, cioè per i logici una contraddizione dell'aggiunta, cioè un'espressione in cui il termine secondario, cioè l'aggettivo, contraddice il termine principale, va bene? Quindi è un ossimoro, cioè una variabile non può essere continua, cioè un aggettivo continuo per variabile non può, perché nella variabile sempre dà delle regole che in qualche modo no, discretizzano la proprietà. Quindi se trovate variabile continua, come spesso si trova, insomma, è un errore, è la proprietà che è continua, ok? La variabile diventa cardinale, perché quello che lì ha tutte le caratteristiche che devono avere. Bene? Quindi è la proprietà ad essere o essere concepita come continua, va bene? Questi due tipi di variabili cardinali che abbiamo visto, seppur derivando da due tipi di proprietà diverse, perché la prima che abbiamo vista deriva da una proprietà discreta, con stati contabili, enumerabili, e la seconda invece è interpretata come una proprietà continua, con poi possibilità di misurare, sono però entrambe variabili cardinali, un po' dello stesso tipo, no? E possono essere quindi trattate allo stesso modo in sede di analisi dei dati. Quindi in sede di analisi dei dati sono diventate la stessa cosa, sono lo stesso tipo di variabili, che provengono da proprietà diverse ma diventano variabili dello stesso tipo, va bene? Perché per entrambi questi due tipi di variabili c'è la possibilità di interpretare legittimamente vedi, proprio i numeri cardinali, le etichette numeriche, che non sono le vere etichette numeriche, sono direttamente gli stati su quella proprietà. Ambientali, certo, aerofondati, certo, anche bene. Ok? Allora, noi generalmente quando si parla così viene molto più semplice fare degli esempi sempre sul livello individuale, no? Come se l'unità di analisi fosse sempre individuo, no? È molto più semplice trovare gli elementi. Però noi lavoriamo anche con solo gli individui, no? Abbiamo detto che le unità di analisi possono essere di vari tipi, ok? Per esempio quando lavoriamo su unità di analisi aggregate, per esempio gli aggregati territoriali, spesso lavoriamo con questo tipo di variabili qua cardinali. Allora, pensiamo appunto io facessi una ricerca sui famosi comuni della provincia di Firenze. Quindi la mia unità di analisi è il comune della provincia di Firenze nell'anno di Firenze. Bene, i miei casi no? Sono tutti i comuni della provincia di Firenze. Bene, quindi Firenze, Sesto, Scandicci, Bagnatipoli, la Stassigna, Orpenino del Bugello, e così via. Ok. Quali possono essere, no, le variabili che ci interessano? Tanto dipende da qual è l'argomento di studio, però provate a fare degli esempi, no, di proprietà che io potrei rilevare sul comune, sul singolo comune della provincia di Firenze. Fate degli esempi. L'abbiamo fatto, non sbagliate, grazie. Provate a fare degli esempi. Se volete si individua un argomento, tanto voglio studiare appunto la distribuzione della popolazione migrante, ok? Sui comuni della provincia di Firenze. Allora, quali possono essere alcune proprietà che io posso rilevare su questo?
Nazionalità
è una proprietà che io rilevo sull'individuo, quindi se faccio un questionario posso chiedere qual è la tua nazionalità, faccio delle alternative e la persona sceglie. Se te c'hai il comune, cosa vai a chiedere all'anagrafe, per esempio, no? Rispetto alla nazionalità.
Mia.
Come?
Mia.
Sì, ma cosa chiedi?
Sei integrato.
No, hai comune? Il comune cosa chiedo, no? Io non sto facendo la rilevazione sull'individuo, no? La sto facendo sui comuni, cioè in quelle righe della matrice. Dati, non ci va il nome di una persona, no? Ma ci va il comune di Firenze, il comune di...
percentuale dei residenti immigrati.
Ok, percentuale, dillo.
I residenti immigrati.
Ok, questo è il filo, migranti che vuol dire, residenti e come?
Sarebbe il numero di residenti non nati nel comune.
Non nati nel comune? Sì, dipende dal tipo di migrazione che noi vogliamo studiare, no? Quindi potrebbe essere... cioè bisogna definirlo, perché poi bisogna andare all'anagrafe a chiedere, quindi potrebbe essere il numero di residenti che non sono nati nel comune, oppure il numero di residenti che hanno cambiato residenza in quell'anno, oppure nell'anno precedente o negli ultimi 10 anni, no? Dobbiamo sempre specificare, oppure il numero di residenti che non hanno cittadinanza italiana, se vogliamo studiare no, la città, l'immigrazione, diciamo, che può essere straniera. Ok? Che tipo di proprietà è questa? Difficile. Che tipo di proprietà è questa? Per questa è percentuale di residenti migranti su cosa? Ma compenso, no? Su? È una percentuale, quindi non è che c'è su. Ma come la si costruisce questa variante qua?
Percentuale di residenti migranti su residenti
usati. Allora, numero di residenti, diciamo, con cittadinanza non italiana, su numero di cittadini residenti per cento, ok? Allora, sono due variabili. Che variabili sono? Che proprietà e che variabili sono?
Discreta e variabile.
Questa è un tipo di proprietà variabile, diventa una variabile di tipo cardinale, no? Allora, le variabili cardinali, oltre a derivare, come abbiamo visto, no? Quindi da proprietà discrete costate numerabili, oppure da variabili continue e da proprietà continue scusate, con stati misurabili, noi possiamo, cioè possiamo avere altri tipi di variabili cardinali che sono diciamo frutto di operazioni fra altre variabili cardinali. Quindi diciamo quelle base, no? Variabili cardinali, di base sono variabile cardinale deriva da proprietà discrete con stati numerabili o da proprietà continue che non è modato misurabili. Va bene? Da continue misurabili. Però possiamo avere anche variabili, e sono queste ultime qui che ho scritto, anche variabili cardinali. Quindi oltre che attraverso il conteggio di proprietà con stati numerabili con la misurazione di proprietà continue, variabili cardinali si possono ottenere anche attraverso operazioni su altre variabili cardinali. Ok? Questi sono gli esempi. Quindi la percentuale di voti ottenuta da un partito sul totale dei voti validi è un rapporto che si fa come? È un rapporto tra due variabili di tipo cardinali corrispondenti a proprietà con stati enumerabili, tipo questa qua, no? Entrambe i due dividendo sono proprietà discrete con stati numerabili e diventano variabili cardinali. Quindi possiamo fare un rapporto e troviamo un'altra variabile cardinale. Oppure lo spazio abitabile pro capite. Divido i chilometri quadrati dell'area per il numero di residenti in quell'area, ok? Quindi ho una nuova variabile cardinale che proviene da una proprietà continua misurabile e una proprietà discreta con stati numerabili. Ok? Sì o no? Sì? No? Insomma? Noi abbiamo i due tipi di variabili cardinali di base, che sono la variabile cardinale che deriva da proprietà discreta con stati ordinali, numero di figli, se sono a livello individuale, numero di residenti, numero di cittadini residenti in un contesto, se sono a livello aggregato, che lavorano sugli individui ma sui comuni, numero di residenti in quel comune è una proprietà continua con stati enumerabili, diventa variabile cardinale. Poi l'altro tipo di variabile cardinale base è deriva da una quantità continua misurabile. A livello individuale l'altezza, proprietà continua che posso misurare, diventa variabile cardinale. A livello aggregato, quando l'unità di analisi è un aggregato territoriale, chilometro quadrato dell'area del comune, che è una quantità continua misurabile. Anche io misuro quantità quadrata, ok? Però possiamo avere le variabili cardinali anche se sono frutto di operazioni fra variabili cardinali, quindi sono delle elaborazioni di variabili cardinali e possono essere, possono derivare diciamo da un rapporto fra due variabili cardinali che derivano entrambi da proprietà discrete, costanti, operabili, ad esempio questo qui, numero di residenti con cittadinanza non italiana su un numero di cittadini residenti per modo, su tutti, con tutti i tipi di cittadinanza, ok?
Non posso utilizzare solamente le variabili cardinali, cioè se ti vuoi fare una percentuale di tipo il tasso di istruzione con il titolo di studio non lo posso.
Come lo fai?
Prenderei il numero che è segnato al titolo di studio e fare la media con quello che mi...
Allora, la media non le variabili cardinali
si può fare.
Prova a dirla. Quindi siamo sempre a livello aggregato, giusto? Quindi puoi fare qualcosa rispetto all'istruzione nel comune.
Sì, sì, okay. Posso fare anche un po' di ordinato.
Sì, provare. Prova. Libera. Tendo che puoi calcolare il tasso di istruzione, cioè cosa, come lo definisci questo tasso di istruzione, no? Come lo puoi calcolare?
Ma il tasso di istruzione non lo posso fare. Come abbiamo fatto l'esempio prima con la variabile ordinale. Cioè se assegno zero a nessuno.
Ma quello a livello individuale. Il tasso di istruzione non lo rilevi a livello individuale, no? Cioè a livello individuale fai un questionario e chiedi il titolo di studio alla persona. Quindi è una proprietà ordinale. Però, scusate, proprietà discreta, scusate, ordinabile diventa una variabile.
Allora, io faccio un numero di persone che hanno il diploma.
Sì. Superiori diciamo
sul numero di cittadini,
sul numero di residenti oppure numero di laureati sul totale dei cittadini residenti, numero di laureati residenti sul totale dei residenti oppure le 26, cioè numero di persone che hanno un titolo di studio superiore all'obbligo sul totale della popolazione, sono sempre due proprietà discrete con stati ordinabili e con due proprietà discrete con stati enumerabili, ok? Ritorna? Perché siamo a livello aggregato, Bene, a livello individuale non ha senso rilevare questa roba qua, no? Cioè rilevi la proprietà sull'individuo, quindi rilevi il suo titolo di studio. Ma sull'aggregato territoriale rilevi quasi sempre variabili cardinali, quasi sempre, ci sono anche variabili non cardinali, ma la maggior parte sono proprietà discrete o stati ordinabili, che discrete sono stati enumerabili o proprietà continue misurabili quando lavoriamo su aggregati territoriali.
A livello individuale il titolo di studio è ordinale, però quello a rilevare l'aggregato diventa enumerabile.
Perché ti rilevi non l'intera variabile come si fa nel titolo di studio a livello individuale, no? Ma rilevi modalità per modalità, cioè il numero di persone che hanno messo il titolo di studio, numero di, è una proprietà variabile, numero di persone che hanno l'elementare è una variabile, numero di persone che hanno il titolo di studio scuola superiore, numero di persone che hanno la laurea, sono tutte variabili diverse, no? E sono tutte proprietà discrete, costanti, numerabili, che diventano variabili cardinali. E poi le posso normalizzare, si dice, no? Quindi fare un rapporto con una grandezza più ampia che me le rende confrontabili, no? Se io rilevo su Firenze il numero di diplomati superiori e poi rilevo su Sesto e poi su Borgo San Lorenzo, chiaramente Firenze ce n'è più. Ma dipende perché c'è più scolarizzazione a Firenze o dipende da qualche altra cosa?
Dai numero
di residenti, quindi io rilevo il numero di persone che hanno il diploma superiore, ma poi per poterlo confrontare con gli altri casi e lo devo normalizzare, si dice, no? Cioè devo fare un rapporto su un'altra grandezza che mi rende inevitabile, no? Che annulla, diciamo, la differenza di grandezza di quel del territorio, perché altrimenti in questo caso e vince sempre Firenze su qualunque cosa, insomma. Ovviamente, no? Perché il gestore, cioè il numero di residenza è più alto, che non molto niente. Ok? Quindi quando si lavora con unità di analisi e aggregati quasi sempre sono variabili cardinali, addirittura frutto di operazioni fra due variabili cardinali. Va bene? E queste operazioni tra variabili cardinali, appunto, possono essere operazioni come questa, cioè sopra e sotto ci sono due variabili cardinali che provengono da proprietà discrete con stati numerabili, oppure lo spazio abitabile pro capite in un comune, no, invece due variabili categoriali e cardinali, però la prima è una proprietà continua misurabile e la seconda, quella che va sotto la divisione, è invece una proprietà discreta con stati numerabili. Va bene? Però può essere anche un rapporto fra due proprietà continue con stati misurabili. Quota di superficie coltivata sulla superficie totale del comune. È un rapporto fra due variabili cardinali che corrispondono entrambi a proprietà continue misurabili. Ok, quindi potete usarle tutte in maniera ampliata, va bene? Quindi le variabili cardinali, quelle di base sono le due che abbiamo detto, ok? Quella che deriva da proprietà discrete di stati e numerabili e quella che deriva da proprietà continue con stati misurabili. Ma possiamo appunto anche calcolare altri tipi di variabili cardinali mettendo il rapporto variabili cardinali, va bene? Queste qui, queste derivate, variabili cardinali derivate, per lo più si usano nelle ricerche con, che hanno come metà di analisi degli aggregati, però magari qualcosa si può calcolare anche a livello individuale, però soprattutto è a livello no? Tipi insomma di livello aggregato. Bene. Quindi quando si lavora a livello aggregato la maggior parte delle variabili che noi usiamo sono cardinali. Non solo, cioè, mi interessa lavorare sui temi politici, posso anche andare a vedere, cioè, per ogni comune metto partito del sindaco o della sindaca. Quella no, non è una variabile cardinale, ok? Però sono, però la maggior parte sono queste. Okay. Invece a livello individuale le variabili cardinali, diciamo, derivanti da proprietà continue misurabili sono abbastanza ridotte. Quelle che usiamo noi, usiamo noi nelle discipline sociali. Va bene? Domande? Prima di passare a quest'altro dopo.
Nella matrice ci portiamo il dato atomico o già l'apportato?
No, ci portiamo tutto, cioè nel senso. Per calcolare la percentuale di residenti migranti, che è una variabile, quindi c'è il razzo opposto della matrice, io devo avere altre due variabili, che sono il numero di residenti migranti con cittadinanza non italiana e un'altra variabile che è il numero di residenti del comune, no? Ce ne devo avere tutte e due, se no mi faccio fare quella. Quindi prima ho le variabili che mi servono per calcolare e poi ho la variabile che è il frutto del rapporto. Bene. faccio io il calcolo piuttosto che no? Cioè, vado sui dati effettivi e faccio io il calcolo, costruisco io la terza variabile, diciamo.
Perché mi può servire?
Ti può servire anche per altre cose, ovviamente, no? Oltre ad essere un'informazione di per sé. Sapere come vedere i residenti in comune è importante per te, no? Questo qui poi ci torneremo, perché siamo dove ci essere, ci torneremo su questa cosa parte dell'animazione su dati quando c'è l'unità di analisi a livello americano. Non ti faccio fare anche delle citazioni su questo, poi ci vedremo e ci lavorerete un po' di sopra, no? Però per il momento penso che quindi, sufficiente, almeno che non abbiate ulteriori domande, bene, anche successivamente. E quindi passiamo all'ultimo tipo di proprietà, quindi le proprietà continue non misurabili, che abbiamo già detto, va bene, danno vita attraverso forme diverse di definizioni operative, quindi di scale tipo diverse, danno vita o a variabili ordinali o a variabili quasi cardinali. Quindi con l'espressione tecniche di scaling ci riferiamo a tutto quell'insieme di procedure messe a punto nella ricerca sociale a partire dagli anni 20 del Novecento per rilevare appunto proprietà di natura psichica, come vi dicevo, alcune di queste tecniche vengono, cioè, la maggior parte vengono messe a punto all'inizio proprio da psicologi. E appunto per rilevare poi valori, opinioni, motivazioni, sentimenti, giudizi, più in generale gli atteggiamenti individui, che per l'appunto insomma, sono un po' anche le proprietà, i tipi di proprietà che interessano di più la ricerca sociale. Che cos'è un atteggiamento? Quindi il termine atteggiamento è stato usato, soprattutto si studiano insomma, gli atteggiamenti della psicologia sociale, per qualcuno vedo facendo i piani di studio e molti di voi ci lamentano di psicologia sociale, quindi usare scelta libera, chi farà qui di psicologia sociale sicuramente si troverà anche a fare degli atteggiamenti. Però insomma, diciamo, il termine atteggiamento è stato utilizzato almeno nella sociologia per la prima volta da Thomas e Zraniecki nel 1918 nel libro Il contadino polacco, l'Europa e l'America, e avevo già parlato di questo testo perché è un po' la prima grossa ricerca qualitativa fatta nella scuola di Chicago. Thomas e Zraniecki erano due autori, due sociologi, Thomas in particolare, William Isaac Thomas, un autore centrale della scuola di Chicago, fondamentale nella teoria sociologica, perché è un organizzatore dell'interazionismo, poi nel classico pure, già Thomas parlava di interazionismo. Che fa questa ricerca insieme a Florian Zraniecki, sociologo appunto polacco, sul contadino polacco a Chicago, in America, cioè a Chicago, ma anche in Europa. Loro studiano in maniera qualitativa anche diciamo, le relazioni, no? Le corrispondenze tra migranti polacchi a Chicago e gli amici, parenti e conoscenti rimasti in Polonia, ma vanno anche in Polonia. Questi autori definirono l'atteggiamento come un processo della coscienza individuale che determina poi le risposte effettive e potenziali, quindi determina le azioni di ogni individuo nel suo ambiente sociale. Vabbè, quindi l'atteggiamento è qualcosa che ha a che fare con la mente, ma che porta l'individuo poi ad agire, quindi è la spinta all'azione, è quello che c'è prima dell'azione che porta l'individuo ad agire. L'atteggiamento è un costrutto psicologico costituito da tre componenti di natura diversa, una componente cognitiva legata alla conoscenza di un certo oggetto, ovvero alle informazioni, alle evidenze che si possiedono a proposito di quell'oggetto, a cui appunto si riferisce. Okay, quindi questa è la prima componente, la componente cognitiva, che ha a che fare con la conoscenza che ho su quell'oggetto su cui sono appunto l'attenzione. Poi c'è una componente affettiva, che quindi è legata di più diciamo alla reazione emotiva anche quell'oggetto suscita nella persona, quindi conoscenza dell'oggetto, relazione affettiva con quell'oggetto, e poi una componente comportamentale, quindi legata alla propensione ad agire di conseguenza verso quell'oggetto, quindi un'azione di avvicinamento oppure di allontanamento rispetto a quell'oggetto. Tutto questo, secondo questi autori, ma chi farà psicologia sociale tra di voi, insomma, legato al complesso e tutto, ma insomma diciamo che dentro a questo concetto di atteggiamento ci sta questa roba qua. Quindi una dimensione più cognitiva, legata proprio alla conoscenza rispetto a qualcosa, una conoscenza più visiva rispetto sempre a quell'oggetto della conoscenza, e appunto una componente invece legata alla propensione ad agire nei confronti di quell'oggetto. E gli atteggiamenti sono ovviamente le proprietà principali che mi interessano. Queste proprietà vengono spesso trattate come variabili cardinali, in qualunque modo le si rilevi, però invece secondo noi, insomma, secondo diciamo, un approccio dell'ordine di un certo tipo, che è quello che dicevo, queste proprietà insomma, diventano variabili diverse in base al tipo di scala che noi vediamo. E non diventano mai variabili cardinali, okay? Possono diventare variabili ordinali o variabili quasi cardinali, poi vediamo bene cosa vuol dire cardinali, perché forse l'abbiamo già vista la scorsa settimana. Ma trattare queste variabili come cardinali comporta gradi di distorsione abbastanza elevati a seconda, con grado diciamo di gravità, di distorsione più alta, a seconda della tecnica di scaling che noi usiamo per rilevare quella attività, per quell'atteggiamento. Quindi ora noi ci soffermeremo su le tecniche di scaling che secondo alcuni autori portano quell'atteggiamento a diventare una variabile ordinaria, e invece le tecniche di scaling che portano quella proprietà in ambioterapia a diventare invece una variabile quasi cardinale, ma mai cardinale, e vedremo insomma di più. Quindi ci sono alcune tecniche, quindi ho fatto degli esempi, la scala di Gutmann, la scala di Quartieri Interval, di Thurston. Queste tecniche qui, poi noi lo vedremo in classe perché si dice il programma, ma che ci sono sul libro, usano diciamo come categorie per rilevare l'atteggiamento delle vere e proprie frasi, delle frasi di senso compiuto, quindi dosate in piena autonomia semantica, ok, quindi indipendenti l'una dall'altra e che significano già qualcosa, no? Anche se non vado alla proprietà lo capisco, cos'era. E quindi queste categorie sono delle frasi, non possono essere assolutamente considerate cardinali, sono delle frasi che non sono mie serate per loro, sono numeri cardinali per nulla, va bene. Mentre infatti voi sapete, no, che le categorie delle variabili cardinali invece hanno una bassissima quantità. Poi c'è un altro tipo di tecnica, che si chiama scala Likert, che invece usa delle categorie non più con un'autonomia semantica piena, ma con una sull'omia semantico, sull'omia semantico un pochino più basso. E quindi questo ci permette di metterle in ordine queste categorie. Però, ecco, non sono categorie, non sono carattere, sono categorie, non è una variabile cardinale. E quindi queste tre tecniche qui, la scala di Gutmann, la scala di Thurston e la scala di Likert, trasformano proprietà continue misurabili in variabili ordinali, okay? Di cui modalità quindi hanno una autonomia semantica media, dipende da che scala uso, però con un certo autonomia semantica perché non sono numeri, le scale autoancoranti invece, quindi queste, Gutmann, Thurston e Likert, sono tre tipi di scale, questi nomi sono, gli autori le hanno costruite per primi, danno vita a variabili ordinali. Le scale autoancoranti, che invece non sono più queste tre, altre, invece perseguono la strategia di ridurre ancora di più l'autonomia semantica delle categorie, ok? Ci si avvicina di più ai numeri cardinali, ma non sono veri e propri numeri cardinali. A volte, diciamo, solamente, ricordate, no? Abbiamo già detto che queste scale non ancoranti sono, esprime un giudizio su qualcosa da una scala che va per esempio da 0 a 5. Allora, spesso queste scale hanno, diciamo, un ancoraggio semantico solo nelle categorie estreme. Io dico 0 è il grado di giudizio più basso, grado di fiducia più bassa, nulla, e 5 il grado di fiducia più alta. Poi le categorie intermedie le valutate da voi, quindi c'è un ancoraggio semantico forte alla proprietà della prima e dell'ultima categoria, nelle categorie estreme, ma nelle altre c'è molta libertà di significato che noi lasciamo all'interessato. E questa è una caratteristica tipica, no? Di queste scale. Quindi, come dire, le categorie di queste scale hanno un'autonomia semantica più bassa rispetto all'autonomia semantica delle scale, della scala Likert. Dove c'è molto d'accordo, abbastanza d'accordo, poco d'accordo, per niente d'accordo, va bene? Fra le scale concorrenti vedremo appunto il differenziale semantico, il tenuto di sentimenti, la scala gamma di Kant, la scala estetica, non la vediamo, ma il destra, cos'è la scala destra-sinistra o sinistra-destra? No, mi è capitato di vederla qualche questionario, qualche rilevazione, no? No, c'è cioè,
sono quelle
che
hanno sono quelle che hanno i due assi ma sull'asse orizzontale che sono leggibili.
Non ho capito, scusa.
Che ci sono alcuni schemi, l'ho sentito,
sì.
Ma non mi ricordo se è collegato a questa cosa. Ci sono alcuni schemi che sono i due assi e l'asse verticale ha una sola, un solo dato, l'asse orizzontale ha due dati differenti.
La scala destra-sinistra, non si dice, serve per rilevare cosa? L'orientamento politico. Allora, spesso, ora molto meno,
è politico, no?
Nei questionari per rilevare l'orientamento politico c'è scritto, non solo, ma una delle domande che si fa è: ti puoi esprimere la tua posizione sulla scala destra-sinistra? Destra, 10, sinistra, 1, e nel mezzo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6. Ok, 9, 8, 7, 6. 3. Ok, cioè se ti senti più vicino alle posizioni della destra,
non sarebbe meglio mettere una sinistra a sinistra e la destra a destra?
Dipende, non c'è un diciamo, accordo. Oh, questa siamo noi. Perché ha detto che è meglio mettere la sinistra? Perché la sinistra? Aspetta, a volte la sinistra è più basso, è più alto, quindi insomma, dai ragionamenti di una fase, ma ci può stare anche questo, ok?
No.
Questa è una scala favorevole, bene, dove gli estremi sono molto ancorati semanticamente, ma quelli del mezzo no, invece tutti siamo abituati a usare i numeri, però quindi, no, siamo lasciati abbastanza individualmente a giudicare che il grado di destra è il 9 e che il grado di sinistra è il 2, oltre il 4. Ok? Non è semplice. Allora, questa è una scala che è stata usata tantissimo per rilevare l'orientamento politico. Come mai secondo voi oggi è meno usata?
Perché non si identifica lo spettro politico come semplicemente la sinistra.
Perché cambia tanto, no? L'orientamento politico non è più così polarizzato, eccetera. Quindi una scala estesa si usa anche perché è destinata, ma c'è bisogno di altro. A volte qualcuno usava, almeno qualche anno fa, oltre alla scala venivano messe le categorie al lato, che era tipo non mi riconosco, non mi riconosco in questa. Questo motivo, questa polarizzazione, oppure altre cose per vedere chi riusciva e per non far rispondere una cosa a caso a qualcuno che non si mette. No? Sì.
Quindi che quando c'è la ricerca queste scale
nelle scale concorrenti, un po' che non ce ne vedono, nemmeno gli estremi sono semanticamente accurati, no? Cioè, qual è il tuo grado di fiducia nel Parlamento? Da 0 a 10, da 0 a 5, da 1 a 7. Si sa che l'1 è la minore fiducia, o 0 fiducia e il massimo è la massima fiducia. Altre scale, lo vedremo, andremo meglio, sono, nel tempo, sono invece molto più ancorate semanticamente, ci sono, vediamo domani, la scala la scala scelta forzata, addirittura da una fase c'è una frase e dall'altra parte c'è un'altra fase opposta. Bene, quindi i due valori estremi sono molto semanticamente contati, ma gli altri, va bene, grazie.